Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il 25 marzo scorso Venezia ha raggiunto un compleanno importante. La città lagunare avrebbe infatti compiuto 1600 anni, come testimoniano alcuni documenti secondo i quali proprio il 25 marzo del 421 sarebbe stata edificata la prima chiesa di Venezia, quella dedicata a San Giacomo di Rialto. Partiamo da qui per festeggiare comunque Venezia, che se lo merita, e come spunto per una chiacchierata sull'arte a Venezia con Miriam Pilutti-Namer, docente di storia dell'arte di Venezia all'Università di Foscari, naturalmente a Venezia. Benvenuta su SBS, Miriam.
Buongiorno a tutti.
Partiamo quindi proprio da San Giacomo di Rialto. Che cosa sappiamo della storia di questo edificio che, per inciso, esiste ancora?
Certamente, l'edificio si trova tuttora nel cuore di Venezia, vicino al ponte di Rialto. È un edificio di grande fascino, molto antico, che conserva ancora alcuni resti della sua antichità, anche se oggi lo possiamo visitare nella sua bella architettura rinascimentale.
Quindi in realtà questa data di nascita al 421 come la giustifichiamo?
Le fonti sono tante, numerose, articolate per Venezia, sono fonti in parte false, ottime ricostruzioni, splendide leggende, rivolte a giustificare la grande ascesa, la rapida ascesa di una piccola città, in fin dei conti, nel mare Adriatico, nella laguna, nella parte alta dell'Adriatico, nella laguna appunto che oggi è di Venezia, e una piccola città che diventa una civiltà importantissima nel Medioevo e poi in età moderna e fino a tutto il Settecento. Questa città non aveva, come tantissime città italiane ed europee, un passato antico, romano, qualcuna addirittura greco, ancora precedente, preistorico. Non aveva un passato che poteva vantare anche con resti architettonici, presenze di siti archeologici importanti. E quindi pensiamo a Roma, ad esempio, ma non solo, Verona, tantissime città italiane che nell'età tardo-antica, in quei secoli tra la fine del mondo antico, classico e il Medioevo, vedevano grandi quantità di rovine, splendide architetture, tantissimi oggetti facilmente reperibili. Venezia non lo ha tutto questo, quindi inventa, a partire dal Medioevo, tantissimi miti sulla sua nascita, una nascita che doveva essere miracolosa, spettacolare, straordinaria, come Venezia era unica. E così nasce questa bella leggenda di fondazione. 25 marzo 421 è il Chronicon Altinate, una fonte in latino che ci racconta come nasce Venezia, con questi profughi, migranti che si spostano progressivamente dalla terraferma, la chiamiamo, vale a dire dai territori interni, quindi non dalla costa ma dal territorio interno di quell'area che oggi corrisponde al Triveneto, si spostano progressivamente. Perché? Perché c'è una minaccia, la minaccia è quella della invasione stanziale, quindi irreversibile, dei Longobardi.
E c'è qualche motivo per cui è stata scelta proprio questa chiesa o è stato un caso?
Il fatto è che la chiesa si trova proprio nel cuore della città, a Rialto. Per la nostra visione attuale è San Marco probabilmente l'area centrale di Venezia, ma questo è scorretto da un punto di vista storico, perché è vero che San Marco è un'importante area di Venezia, però è il cuore politico della città. Come sappiamo, il cuore politico della città non necessariamente è il cuore vitale, pulsante di una città, e in questo caso, nel caso di Venezia, è Rialto dove c'era il mercato, Rialto dove avvenivano gli scambi tra i mercanti. E se conosciamo un po' di storia, anche pillole di storia di Venezia, sappiamo che Venezia è una civiltà fondata sul mercato, fondata sul commercio, quindi Rialto capiamo immediatamente che è il cuore pulsante, il cuore emotivo, il cuore dove scorre il sentimento per Venezia e anche il grandissimo flusso di denaro, quindi anche un tratto estremamente importante per la civiltà dei veneziani. Quindi è per questo motivo che si sceglie Rialto e anche perché Rialto assieme a San Marco sono le prime zone, sapete che Venezia ha un sistema di terre di laguna, quindi di terra affiorante, quindi sul livello del mare più alto, alcune zone invece sono sul livello del mare, si collocano più basso a livello del mare. Per questo ci sono zone dove si poteva edificare meglio, e Rialto e San Marco sono le prime ad essere abitate stabilmente a partire dal IX secolo. La concretezza archeologica, le evidenze delle attestazioni che abbiamo sono di IX secolo, quindi come capite moltissimo successive alla leggenda.
Quali sono quindi gli elementi più antichi, artistici o architettonici che possiamo ancora vedere oggi camminando per Venezia, che esistono ancora?
Dobbiamo partire, se ci pensate anche logico, dalle zone più vicine alla terraferma, quindi dalla laguna settentrionale. Dobbiamo partire dall'isola di Torcello, che è molto vicino alla terraferma, oggi diremo all'aeroporto di Venezia. Lì c'è una piccola città romana di cui ci sono ancora degli importanti resti, che si chiama Altinum, e poi abbiamo appunto Torcello, e il progressivo insediamento dei veneziani avviene irradiandosi da quella direzione, quindi dalla laguna settentrionale. Poi ci sarà un insediamento a Lido di Venezia, più precisamente a Malamocco, e poi l'insediamento definitivo, l'insediamento prescelto, è quello che corrisponde all'area attuale di Venezia. Si inizia con Rialto, San Marco, e progressivamente la città prende forma, questa caratteristica forma cosiddetta di pesce, perché la vista aerea restituisce questa precisa, particolare fisionomia che, come sappiamo, è definitiva a partire dal XVI secolo, quindi nel maturo Rinascimento.
Stiamo parlando con Miriam Pilutti-Namer, docente di storia dell'arte all'Università di Ca' Foscari di Venezia. E Miriam, come sta l'arte oggi? Diciamo che la Biennale, da quel che si sa, dovrebbe procedere.
La Biennale è confermata la sua ripartenza, il programma quindi procede, quest'anno sarà un anno relativamente ordinato per i motivi che tutti sappiamo. Venezia ha vissuto un anno difficile, faticoso, pesantissimo, non si è fermata come tutta Italia e tutta Europa ha seguito un calendario di chiusure e di riaperture, però anche a marzo abbiamo avuto, da febbraio a marzo, un mese di riaperture dei musei, e quindi c'è stata la possibilità anche per i miei studenti internazionali che sono finalmente tornati a Venezia di visitare i luoghi. Naturalmente è stato anche un periodo di visita privilegiata, perché è potuto esserci per una rarefazione delle presenze dei turisti, quindi il turismo di massa si è necessariamente contratto. Va detto che si è arrivati a livelli spettrali, quindi il buon equilibrio tra il visitatore e il residente è un obiettivo che forse si potrà raggiungere con la ripartenza progressiva di tutte le attività. L'arte è in salute, Venezia ha un patrimonio straordinario, ricchissimo, che ovviamente è disponibile per il visitatore in grande parte. In questi ultimi 20 anni si è fatto tantissimo per ampliare le possibilità di visita dall'arte antica al contemporaneo. È una città che offre tantissimo, indubbiamente, al visitatore, allo studente, è un microcosmo che rispecchia lo splendore di una grande civiltà, e devo dire che lo sforzo di ripartenza c'è tutto, ecco. Questi mesi, ancora alcuni mesi che ci attendono per vedere un significativo, un drastico, ecco, calo delle limitazioni, una riduzione delle limitazioni, saranno sicuramente cruciali. Tutti gli eventi previsti per le celebrazioni del compleanno di Venezia si svolgeranno in un anno che dovrebbe coincidere anche con la ripresa, e, anzi diciamolo, coinciderà con la ripresa.
Ecco, la mia ultima domanda per concludere, Miriam, era proprio questa. Stiamo al gioco e diciamo che questo è il 1600esimo compleanno di Venezia. Qual è il tuo augurio per Venezia?
Mi auguro che Venezia definitivamente prenda, assuma su di sé il ruolo di luogo della cultura, dell'arte, della civiltà per il mondo, cioè che lo sia come fonte di ispirazione, non solo come un luogo da un must see nella vita, ma non una top destination, ma un luogo che ispiri, che faccia la differenza, non solo perché è meraviglioso, ma perché per un attimo, per un secondo, per un istante cambia le nostre vite. Questo lo auguro di cuore alla città e a tutti coloro che la vivono e la visiteranno e decideranno di sceglierla come luogo di vita.
Ringraziamo davvero Miriam Piluttiname per aver parlato con noi oggi. Miriam, buona giornata e alla prossima.
Buona giornata a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.